Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Giovani radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, sono le 19, è lunedì e questo è Handle with Care, giustamente. Siamo sempre noi quattro, stavolta quattro, abbiamo riavuto Giulia qui con noi.
Ciao!
Siamo Silvia,
Giulia,
Francesco,
Livia.
E siamo sempre noi, quindi non ci sono problemi questa volta. Siamo tutti qua, saremo tantissimi poi dopo perché avremo due ospiti in chiusura di puntata, per cui insomma una puntata bella ricca come la settimana che avete probabilmente già visto dal nostro bigino che abbiamo pubblicato su Facebook, che è
ricchissima.
Cioè c'è domenica che tipo si potrebbe fare la maratona dei concerti praticamente. Parti
tutti
la mattina,
ebrei.
No, vero. E già ne parlavamo prima, rischiavamo un po' di scadere diplomatici e bravissimi. E quindi puntata ricchissima anche per noi, quindi abbiamo diciamo abbandonato quella deserto di concerti che sono state le vacanze di Natale e le feste per ricominciare alla carica anche questa settimana.
Con un sacco di musica classica.
E direi che andiamo subito con un primo ascolto, così andiamo. Buttiamo subito nella musica e partiamo con che cosa?
Mi sento un po' Liam Gallagher.
Vuoi annunciarla tu, Liam Gallagher, il primo ascolto?
Ascoltiamo no? Liam Gallagher. No, un microfono alto e una sedia... No, un microfono basso e una sedia alta, insomma.
Cosa
primo
ci
ascolto?
Sentiamo?
Vai. Ci ascoltiamo Arvo Pärt con Fratres. Thank you. Arvo Pärt, Fretless, in una esecuzione di, anzi registrazione di Keith Jarrett e Gidon Kremer del 1984, in una orchestrazione per violino e pianoforte. Perché abbiamo scelto questa orchestrazione? Perché verrà suonata domani sera, martedì 20, dalla Società del Quartetto in Sala Verdi del Conservatorio, da una violinista e una pianista, Victoria Mullova e Kati Labeck, insieme a un po' di altri brani. Vado io?
Vuoi dirli
Dai,
tu?
Velocemente. La sonata in La maggiore K526 di Mozart, la sonata numero 1 in La minore di Schumann, appunto Fratres di Pärt, Distanze de Fe di Takemitsu e per ultima la sonata in Sol maggiore, sempre ovviamente per violino e pianoforte, di Ravel. Abbiamo sentito Fratres. Chi era? Anzi, chi
era? Fratres? No,
no,
chi è Pärt? Perché Pärt è ancora vivo.
E vai, qualcuno ce l'abbiamo che
sì,
è ancora
che
tra
è ancora
noi
vivo.
Tra l'altro è bellissimo, andatelo a cercare perché ha una barba bellissima.
Sì, è proprio un vecchio.
La barba padrona.
Un vecchietto, sì, barba padrona.
Allora, Pärt, nato nel 1935, è un compositore di origine estone ed è sicuramente uno dei compositori contemporanei più importanti del panorama musicale attuale. Ha iniziato la sua carriera orientandosi verso la dodecafonia e il serialismo, però sperimenta anche la tonalità e i sistemi compositivi dell'avanguardia, riscuotendo anche un certo successo, però lui capisce subito che quella non è la sua strada e infatti decide di studiare il barocco e il canto gregoriano, iniziando una semplificazione progressiva della sua musica, che viene appunto scarnificata. Lui toglie tutte le esagerazioni, lui le chiama proprio così. Il risultato è la creazione di un nuovo stile, di cui poi parleremo, il Tittinnambuli, costruito interamente su triadi e scale tonali, dove la voce umana è di rilevante importanza. E tra l'altro per la sua musica, cioè un compositore per cui è stato anche coniato un termine per descrivere la sua musica, è appunto il minimalismo sacro. Dove potreste aver già sentito la musica di Pärt, che tra l'altro si scrive P-A con la diesi sopra nel caso voleste cercarlo, appunto l'avete sentita nel un film famosissimo italiano di cui avete sentito tutti parlare, La grande bellezza di Sorrentino, che contiene il suo My Heart's in the Highlands.
Sì, e tu hai parlato giustamente di minimalismo sacro. Effettivamente del minimalismo Arvo Pärt recupera proprio il concetto di ripetizione. E sebbene nel minimalismo comunque il concetto di ripetizione sia più un principio estetico, invece Pärt ne fa proprio quasi un principio religioso. È copiosissima la sua produzione di pezzi di musica religiosa. Il pezzo di cui abbiamo ascoltato invece è solo l'inizio, questo Fratres. Fu scritto da Pärt per vari organici, in questo caso appunto pianoforte e violino, che sono sempre stati nell'epoca classica, diciamo, dei compagni perfetti. In questo caso appunto viene scarnificato alla sola scrittura per violino e pianoforte, proprio per dare l'idea della struttura e fare capire il proprio intento. Infatti da una parte c'è uno strumento che suona gli accordi nella classica triade della tonalità, l'altro invece accenna una linea melodica un po' dal sapore modale, quindi una serie di note la cui logica è più vicina ai canti gregoriani piuttosto che alla composizione moderna, ecco. Questa tecnica viene chiamata, come giustamente detto tu, tintinnabuli, cioè la risonanza armonica della linea melodica sull'accordo suonato all'altro strumento recupererebbe in qualche modo lo spessore sonoro e la durata del suono delle stesse campane, il cui impasto è sia ricco che concentrato, un'unica cosa, un unico impasto. Scrive lo stesso Arvo Pärt: tintinnabuli è la connessione matematicamente esatta di una linea con l'altra, la regola in cui la melodia e l'accompagnamento sono uno. 1 più 1 è 1, non è 2. Questo è il segreto di questa tecnica, ci dice. La prima versione di questo pezzo fu scritta nel 1977 per quintetto d'archi e fiati, e fino al 1992 Arvo Pärt lo riarrangiò in vari modi, appunto per violino solo, orchestra d'archi e percussioni, e appunto nella versione che abbiamo sentito noi per violino e pianoforte, che ascolteremo dunque alla Società del Quartetto martedì 20 alle 20:30.
Quindi domani sera, esatto, domani sera, non mancate, che se in realtà noi dopo parleremo di un altro concerto che c'è domani sera, però insomma siamo un po' divisi sempre noi di Handel.
Noi diamo spazio a tutti.
Noi siamo buoni, diamo spazio a tutti. Diamo spazio a tutti, quindi bisogna proseguire con un altro ascolto.
Sempre dallo stesso concerto ci ascoltiamo Fauno che fischia un merlo di Salvatore Sciarrino. Thank you. Io mi correggo subito perché ho detto che questo pezzo verrà eseguito nel concerto di domani.
Non mi hai ascoltato.
In realtà, esatto, sarà eseguito dopodomani nell'ambito di un altro concerto. Quale?
Mercoledì 21 gennaio, concerto Rondò 20:30, nuovo auditorium. Che cosa sto dicendo? Nuovo auditorium San Fedele. Allora, 20:30 c'è un incontro con Matteo Franceschini, Daniele Ghisi e Salvatore Sciarrino a cura di Alessandro Solbiati. E, insomma, un incontro preliminare al concerto che poi alle 21 con il divertimento ensemble sarà soprano Laura Catrani e direttore Sandro Gorli. Ascolteremo di Franceschini Le Bechette per voce sola, ma non eravamo sicuri della pronuncia, quindi l'ho detta così, però scriveteci sulla nostra pagina di Facebook di Handle with Care trattino Radio Statale se volete correggerci. Furrer, Linea dell'Orizzonte per ensemble. Sciarrino, Fauno che fischia a un merlo per flauto e arpa, che abbiamo appena ascoltato. Ghisi, Abroad per soprano, ensemble ed elettronica. Diciamo anche il prezzo dei biglietti perché sono a buon mercato: biglietti da 10 euro a 15 euro, 5 euro per le under 30. Quindi se non avete l'età di fra, potete venire tranquillamente. Non l'avevamo ancora fatta sta battuta nel 2015, dai. E un euro per gli studenti del conservatorio e della civica, quindi magari fa anche al caso vostro.
Se non sapete cos'è il divertimento ensemble, ve lo dico io. È un ensemble, appunto, fondato nel 77, quindi quando si spaccava l'Europa a suon di punk, loro pensavano di fondare questo ensemble, da solisti di fama già internazionale e da alcune delle prime parti delle più importanti orchestre milanesi, già all'epoca sotto la direzione di Sandro Gorli, che è tuttora il direttore. Ed è un ensemble che si è rapidamente affermato sia in Italia che all'estero, realizzando, giusto per darvi due numeri, fino ad oggi più di 1000 concerti e 10 CD. E più di 80 compositori hanno dedicato nuove composizioni all'ensemble, e questo e numerosi altri hanno contribuito a creare per questo complesso un repertorio cameristico fra probabilmente i più rappresentativi della nuova musica non solo italiana. Soprattutto, e adesso ve lo dico,
ah, ecco che ci avevi anticipato, ma no, non ve lo dico, lo dico nella
è
puntata.
L'ensemble che
tutto
per primo,
chissà di quale scemenza, raccontaci.
È l'ensemble che per primo ha portato Frank Zappa dentro la Scala.
No,
1989, con un programma monografico su Zappa che comprendeva anche, udite udite, questi cazzo di piccione. Andatevelo a cercare su YouTube perché anche il video merita. Ci sono molti video di gente che ha fatto collage di foto di piccioni.
E poi
e ci ha messo la canzone.
Che bello!
E il pezzo conclusivo, di cui però non vi traduco il titolo, G-Spot Tornado.
Ok.
Mi sono anche impastato.
Bene.
È un ensemble che da diversi anni si dedica a attività concertistica, ma anche a attività didattica. E anche nell'attività didattica si esplica la stagione di cui fa parte questo concerto, anzi di cui è l'apertura, la stagione che si chiama Rondò.
Questa quindi è la quella di mercoledì sera è una prima.
È la prima, il primo concerto della 12ª edizione di Rondò, appunto. Un cartellone con 24 appuntamenti milanesi su diversi palcoscenici, a cui si affiancano anche 7 concerti di Rondò in Monferrato, una piccola costa a Casale Monferrato, e 3 di questo International Workshop for Young Composers. Perché la programmazione del divertimento ensemble si fa notare nel panorama più che milanese, anche sicuramente italiano, per l'impegno costante a fianco di giovani musicisti, in prevalenza compositori, ma anche esecutori e direttori d'orchestra, tanto nella direzione della ricerca di nuovi talenti, quanto verso la formazione e anche nel supporto nei primi passi dell'attività professionale. Non sto a dirvi tutte le cose che fanno, ve le andate a vedere su un sito molto carino che è appunto divertimentoensemble.com. Vi dico solo che il compositore in residence di quest'anno di Rondò è Daniele Ghisi, di quale appunto domani sera verrà suonato a Broad, un compositore trentenne italiano.
Quindi Fauno che fischia un merlo è stato il pezzo che abbiamo appena ascoltato di Salvatore Sciarrino. Fauno e merlo, quindi due personaggi, e quindi sul palco due musicisti, un flautista e un arpista. Flauto e arpa dialogano per 5 minuti ed è il flauto che prende inizialmente la parola e la prende maggiormente, quindi probabilmente il flauto in questo caso è il Fauno. Il Fauno che fischia da
credo
qui
che
l'uso.
Il Fauno suoni il flauto nella iconografia.
Tra l'altro nell'iconografia classica, esattamente, è proprio così. Egli fischia, quindi appunto suona uno strumento a fiato, questi intervalli brevi, questi semitoni che stimolano rapide e leggere risposte nel merlo, quindi l'arpa. che sono alla fine del pezzo, quando emette dei rapidi glissandi e degli arpeggi leggeri, sembrano destarsi, sembra questo, che questo merlo si desta al richiamo del fauno. Quindi Sciarrino pare che abbia voluto dare uno scorcio di un piccolo quadretto allegorico. Le figure della mitologia sono spesso presenti, tra l'altro, nelle composizioni di Sciarrino. Basti ricordare, la sua prima opera era proprio nel 1972, Amore e Psiche. E sin dall'inizio della sua carriera egli prova a riprodurre i fenomeni sonori del corpo e della natura. Della musica non interessa tanto a Sciarrino l'articolazione melodica o le architetture armoniche. Il fatto che gli si concentri su un solo semitono in questa composizione del 1980 è motivato proprio dalla chiarezza di dettagli esecutivi ai quali egli obbliga i musicisti per rendere appunto minuziosamente le sonorità dei gesti e del fischio. Gli strumenti a fiato, proprio per la relazione intima che instaurano tra il corpo del musicista e lo stesso strumento, diventano il terreno di sperimentazione privilegiato di queste figure musicali. Il flauto in questo senso è centrale, e su questo Sciarrino sperimenta nuove tecniche di emissione sonora sin dal 1977. Hanno di composizione di Allaura in lontananza, che è proprio il prototipo di una serie di pezzi per flauto solo in cui elabora queste nuove strategie compositive, appunto in questa direzione di sperimentazione.
Quindi dobbiamo andare avanti a sentire un altro di questi brani che vi abbiamo appena citato, che ci sarà in programma mercoledì sera per Rondò. E cosa faccio? L'annuncio io? No, aspetta, il nome però è la...
Beat Führer.
Esatto, con Linea dell'Orizzonte.
Führer di questo brano scrive: quello che mi interessava era il fenomeno dello sdoppiamento, ma anche la distorsione in un'ombra. Ed è questo il fenomeno che Führer cerca di ricreare, intersecando le linee musicali dei diversi strumenti. In questa composizione, che è stata creata per l'ensemble Ascolto nel 2012, questo principio di trasformazione è applicato a un gruppo eterogeneo di strumenti. Abbiamo il pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba, trombone, percussioni, chitarra elettrica. È un materiale sonoro che è diversificato, appunto, e dall'intrecciarsi delle voci, emerge uno studio su queste ombre distorte.
Al fianco di due mostri sacri della musica contemporanea, come appunto Sciarrino e Führer, troviamo in programma due brani di due compositori più giovani, che sono Matteo Franceschini e Daniele Ghisi, che insieme a Salvatore Sciarrino parteciperanno quindi all'incontro col pubblico che si terrà mezz'ora prima dell'inizio del concerto. Daniele Ghisi, bergamasco dell'84, laureato in matematica alla Bicocca, ha contribuito a fondare il blog di riflessione sulla musica contemporanea New Thing, che noi consigliamo vivamente, e sebbene sia giovanissimo ha già ricevuto una serie di prestigiosi riconoscimenti e commissioni assolutamente eccellenti. La sua opera La notte poco prima della foresta è stata eseguita nel settembre 2009 a Mito. Matteo Franceschini invece è trentino del 79, ha studiato a Milano, si è perfezionato a Roma e ha proseguito gli studi all'IRCAM di Parigi. È molto apprezzato per le sue opere per il teatro, per le colonne sonore e anche per le installazioni multimediali, l'ultima delle quali, Luci futuriste più La guerra dei suoni, ha vinto il BEA 2009, il Best Event Award, come miglior evento pubblico. Vi consigliamo anche di andare a vedere il suo sito internet perché è veramente particolare. E altra curiosità su questo giovane compositore: nel 2010 è andata in scena alla Biennale Musica di Venezia la sua opera Il Gridario, che racconta alcune bizzarre leggi proclamate nel Settecento dall'aristocrazia trentina e le fa commentare da un coro alpino che rappresenta il popolo che subisce appunto queste leggi, il tutto condito da un commento strumentale elettronico che ricorda quindi che la narrazione invece ha luogo in tempi moderni. Interprete di quest'opera era la stessa Laura Catrani, cantante e attrice, che in questo concerto eseguirà il brano di Franceschini per voce sola, Le Bécette o La Bécette o chi lo sa come si pronuncia.
Chi lo sa come si pronuncia, ma vabbè, le abbiamo dette tutte le possibilità. Dobbiamo proseguire con un altro ascolto. Ci spostiamo a venerdì 23 gennaio, saremo alla Scala alle 20 e ascolteremo la Salomè di Richard Strauss, La danza dei sette veli.
La danza dei sette veli dalla Salomè di Richard Strauss, eseguita dalla Staatskapelle di Dresda, diretta da Rudolf Kempe, 1999. L'abbiamo ascoltata perché sarà eseguita alla Scala venerdì 23 gennaio in un concerto appunto della Filarmonica della Scala, diretta da Daniel Harding, sir, forse? O non ancora?
Non sono sicura.
Forse lui ancora
forse no.
E accompagnato al pianoforte da Rudolf Buchbinder. Oltre a la danza dei sette veli di Strauss, eseguiranno il concerto numero 5 di Beethoven, l'imperatore, appunto pianoforte e orchestra, e il mandarino meraviglioso, la suite dal balletto, di Béla Bartók.
E che ci ascolteremo dopo, noi però adesso vi parliamo un po' della Salomè, che è un'opera in un atto e un balletto di Richard Strauss, composto tra il 1902 e il 1905, tratto dall'omonimo poema di Oscar Wilde. È questa la famosissima danza che ancora stiamo ascoltando in sottofondo, che permette alla protagonista di ottenere la testa di Giovanni Battista su un piatto d'argento, nella storia vecchia come il mondo che conosciamo tutti. È stata un'opera di immediato successo, però suscita qualche polemica perché la carica erotica degli argomenti trattati era un po' troppo alta per i tempi inizio Novecento. Per dirla in breve, però, quello che ne pensava Strauss, la dico proprio con le sue parole. Guglielmo II disse una volta al suo sovrintendente: «Mi dispiace che Strauss abbia composto questa Salomè, mi è molto simpatico, ma con questo si farà un danno terribile». E Strauss commenta: «Questo danno mi permise di costruirmi la villa Garmisch», che è praticamente la cortina degli austriaci.
Era la villetta per andare a sciare.
Esatto, è bravo
faceva,
Richard.
Faceva Vienna Garmisch, uè, Nagi, fai ballar l'occhio su 5.
E questo pezzo, diciamo due parole su questo pezzo, può essere definito un poema danzato, nel quale tutto si svolge intorno ad un unico avvenimento, l'idea che si fa strada in Salomè, il vorticare dei suoi pensieri che prepara drammaturgicamente all'imminente catastrofe.
Vi dicevo chi lo eseguirà. Daniel Harding, difficile dire qualcosa di nuovo,
sì,
onestamente,
infatti.
Per quanto sia un direttore abbastanza giovane, perché è del 75, solo una cosa, possiamo ricordarlo tutti certamente nell'apogeo della sua carriera, la sua partecipazione a Sanremo 2013. Ragazzi, pecunia non olet da nessuna parte.
E ce la diceva anche Strauss, quindi come abbiamo già detto.
A fianco di Fazio e della Littizzetto a dirigere la Valchiria di Wagner e la Marcia Trionfale dell'Aida. Di Rudolf Buchbinder, invece, potrei dirvi che, vabbè, ovviamente è pianista, austriaco, che si esibirà anche in un recital, in realtà in sostituzione di un altro pianista che era previsto, in occasione del quinto anniversario del terremoto di Haiti. E questo sarà mercoledì 21 gennaio, sempre alla Scala. Eseguirà in questa occasione tre delle più celebri sonate di Beethoven, cioè la Patetica, il Chiaro di Luna e l'Appassionata. Buchbinder a Vienna è un'autentica istituzione ed è in realtà uno degli interpreti più autorevoli delle sonate di Beethoven. Ne ha eseguito il ciclo completo delle sonate in oltre 40 città. Ha scritto anche delle riflessioni sul compositore e le ha raccolte in un volume dal titolo Il mio Beethoven, Vita con il maestro. E in ultimo vi butto lì questa cosina che ho scoperto, che è stato tra i protagonisti di un gran bel documentario. In realtà, quando ho letto questa notizia, mi sono anche ricordato di averlo visto. Questo documentario è molto bellino, si chiama Pianomania, ed è dedicato a Stanway & Sons.
Interessante. Facciamo una videoproiezione per noi musicologi.
No, è bello. È uno dei protagonisti, nel senso che sono protagonisti 6-7 pianisti diversi. E il documentario, tramite ovviamente i pianoforti di Stanway e il loro accordatore, in realtà racconta un pochino la battaglia utopica, idealistica di ogni musicista alla ricerca della registrazione del suono perfetto,
di cui abbiamo ampiamente parlato nella pre-puntata di Stand Shout. Trovate il nostro podcast su Mixcloud, cercatelo.
Questo stesso film è stato, pensate, registrato su 90 tracce audio per cercare di avere la resa migliore.
Oh mamma mia,
pensate a quel poveraccio dell'ingegnere del suono.
Una traccia audio per ogni tasto del
un minuto
pianoforte.
Di silenzio per l'ingegnere del suono. Va bene, andiamo avanti però con un altro ascolto da questo concerto, appunto, di cui vi dicevamo prima il programma. Ci ascoltiamo di Béla Bartók, Il mandarino meraviglioso.
E questa era la suite del Mandarino Meraviglioso di Béla Bartók nell'esecuzione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Georg Solti nel 2002. Un'opera che tutto sommato in licenziosità, diciamo che si inserisce sullo stesso fil rouge di Strauss, della Salomè. Quindi che sia mai questo il tema portante di questo concerto, chi lo sa?
La zozzeria.
La zozzeria.
Beh, interessante in effetti, ma che tira, beh, capito che questo anche della classica.
Andrew propone letture non convenzionali. Il Mandarino Meraviglioso era il titolo di un balletto a cui Bartók inizia a lavorare nel 1918, ma che appunto non fu eseguito fino al 1926 a causa dell'argomento trattato particolarmente licenzioso, che viene descritto con le parole di Bartók stesso nella prefazione a una partitura in questo modo. In una miserabile stanza di periferia, tre vagabondi costringono una ragazza ad adescare dalla strada uomini per derubarli. Un sordido cavaliere e un giovane timido che si sono lasciati attirare vengono messi alla porta come miseri pezzenti. Il terzo ospite è l'enigmatico mandarino. La ragazza tenta di sciogliere la sua spaventosa immobilità con una danza, ma fugge inorridita quando egli cerca timidamente di abbracciarla. Dopo una caccia selvaggia, il mandarino la prende e in quel momento i tre vagabondi balzano fuori dal loro nascondiglio, derubano il mandarino e cercano di soffocarlo sotto dei cuscini.
Io ovviamente sto pensando tutto come se fosse un frutto, cioè tipo la scena è il frutto che
e
fai.
Invece no. Ma egli si risolleva e guarda appassionatamente la ragazza. Lo trafiggono con la spada, vacilla, ma il suo desiderio è più forte delle ferite. Si scaglia sulla ragazza, allora lo impiccano, ma egli non può morire. Solo quando staccano il corpo dalla corda e la ragazza lo prende fra le sue braccia, le ferite cominciano a sanguinare e il mandarino muore.
E c'è anche il tema della decapitazione che torna sia in Salomè che qui col Salomè. Mandarino.
Vedi.
In realtà, per fare felici voi, cari ragazzi, il significato dell'opera è semplicemente l'immortalità del vero amore, che trionfa su ogni ostacolo.
Noi ragazze, cioè dai.
Vabbè dai, si sa che noi invece
vabbè, andiamo avanti.
Andiamo per stereotipi. Questo amore che trionfa su ogni ostacolo e che solo la piena soddisfazione può consumare. I direttori dei teatri europei, in realtà, punirono l'audacia della fiaba di Meinhard Lengiel, l'autore appunto dell'opera da cui è tratta la trama, e poi della musica di Bartók, ovviamente, che venne allestita soltanto nel novembre del 1926, quindi 8 anni dopo, a Colonia, provocando peraltro un scandalo inaudito, tanto che le repliche vengono cancellate, e in Ungheria addirittura solo nel dopoguerra. Bartók però, come dicevamo, trae dal lavoro una suite da concerto, quella che abbiamo ascoltato, meno rischiosa, che debutta a Budapest nel 28. La musica questa volta appare molto più pura, non contaminata dal gesto e dall'allusione teatrale, ovviamente. Quella che resta immutata però è la violenza dell'orchestra, come piaceva a Bartók. Ve li butto lì uno dopo l'altro velocemente.
Tu stasera
Ottavino,
butti
tre
lì.
Flauti, tre oboi, corno inglese, tre clarinetti, clarinetto basso, tre fagotti, due controfagotti e quattro corni. Tre trombe, tre tromboni, basso tuba, timpani, tamburo, piatti, gong, carancassa, triangolo, altro gong, xilofono, celesta, arpa, pianoforte, organo e archi.
Ale.
Bartók gli piaceva andare sul pesante.
Un botto
in quanto
di
orchestrazione,
un botto di fiati, un suono barbaro.
Un suono però prettamente bartokiano poi.
Esatto.
Dobbiamo proseguire con la nostra puntata con un altro ascolto. Ci ascoltiamo di Shostakovich il preludio dalla raccolta, il primo pezzo di 5 pezzi per 2 violini e pianoforte.
Thank you.
Preludio per due violini e pianoforte è uno dei pezzi per due violini e pianoforte di Shostakovich, opera 98, che confluirono all'interno della colonna sonora al film The Gadfly. Lev Atobmian pubblicò una suite riarrangiata delle musiche di Shostakovich per il film, che è l'unica edizione mai pubblicata di questa colonna sonora. La versione completa della colonna sonora non è mai stata data alle stampe. Questo pezzo in particolare compare in più raccolte, in più stampe, una edita da Peters, 3 pezzi per violino e pianoforte, una edita da Sikorsky, 5 pezzi per violino e pianoforte, cioè quindi si trova un po' dappertutto e non si capisce bene manco se fosse di Shostakovich a causa dell'arrangiamento di Atobmian.
Indagini, Ian de Lewis Kerr.
Tra l'altro, infatti, questo colore romantico di questo pezzo è assolutamente estraneo alla produzione di Shostakovich. Tra l'altro, se si va su internet e si cerca questo pezzo, c'è l'opinione del pubblico che è assolutamente diviso. Alcuni dicono che questo pezzo non può essere di Shostakovich, altri spiegano effettivamente la motivazione. Ed è chiaro, lo stile è dolce e melodico, mentre i concerti e le sinfonie di Shostakovich sono tendenzialmente aggressive, contrastanti. Ci sono elementi, sì, della composizione romantica, ma vengono sfaldati le tinte generali dei singoli movimenti per offrire un quadro musicale assolutamente personale proprio di Shostakovich. Questa regolarità armonica, questa melodia proprio romantica, appartiene invece a una necessità del compositore di soddisfare quelle che erano le esigenze cui non era vincolato nelle sue sinfonie e nei suoi concerti. Questa esigenza era proprio l'esigenza di obbedire al film che stava andando a musicare, che richiedeva appunto un tono romantico proprio a causa dei temi che trattava. Perché? Perché il film è tratto da un omonimo romanzo irlandese di Ethel Lillian Voynich, The Gadfly.
The chi?
The Gadfly.
Va bene,
questa uscita
passi la parola Giulia.
Famoso romanzo Il Grande Gatsby, no, è The Gadfly, pubblicato nel 1897, che racconta appunto le vicende di un eroe romantico sullo sfondo dell'Italia risorgimentale, storia in cui appunto si mescolano la sua vicenda di ribellione politica e sociale e la sua relazione sentimentale con Gemma. Il romanzo ebbe in Unione Sovietica un successo strepitoso. Il suo adattamento cinematografico, assecondando ed elogiando gli ideali della rivoluzione russa, necessitava quindi di una musica che avvalorasse i toni romantici. Shostakovich era già stato accusato di essere un compositore formalista, quindi avverso al regime di Stalin. La sua produzione dovette accogliere elementi stilistici estranei al compositore. Questo preludio, sebbene successivo alla morte di Stalin, appartiene ancora a quel periodo in cui era bene dimostrare cautela nella propria espressione artistica per appunto non apparire avversi al regime. Questo brano verrà eseguito in un concerto di domenica 25 che si terrà alla Palazzina Liberty con la partecipazione di Monio Vadia, e su questo concerto ci diranno qualcosa di più Silvia e Francesco dopo il prossimo ascolto.
knas.
Abbiamo ascoltato The Berry Sisters in Bublicki, che è una canzone popolare, diciamo, sì, si può dire così, ebraica, che sentirete alla Palazzina Liberty domenica 25 gennaio, concerto di Milano Classica alle 10.45, quindi un orario un po' anomalo in effetti la mattina. Se ce la fate, siete svegli, andate, perché sicuramente deve essere una cosa molto interessante. Sarà un concerto dedicato, insomma, poi in funzione del 27 gennaio, che appunto è la giornata della memoria. Il titolo è Odessa Suite, e ci saranno pezzi di Shostakovich, appunto, di cui abbiamo già parlato, i 5 pezzi per due violini e piano orchestra, di Hoffman, Fantasia Freilich per due violini e piano orchestra, e da una serie di canzoni della Malavita di Odessa, da cui appunto abbiamo appena ascoltato l'estratto in una versione un po' particolare. E il tradizionale Schlof Mein Kind, che è una tipica ninna nanna ebraica ashkenazita, e alcuni altri brani di Utyosov, che era questo cantante barrattore della Odessa,
questo performer.
Comunque, per dire, diciamo due parole su questo pezzo, appunto, e su queste, magari anche queste due sorelle, vuoi dirci qualcosa?
La canzone, diceva Silvia, si intitola Bublicki, che tradotto altro non sono che i bagels o i pretzel,
che vanno quindi tanto di moda. No, i bagels e i pretzel sono due cose diverse,
lo so, guarda, io sapevo che sarebbe stata la,
perché i bagels sono i donuts però salati. Sono molto di moda adesso, sappiamo perfettamente che nei milanesi un po' così, sappiamo benissimo cosa sono i bagels, che però sono appunto...
Conosciamo meglio questo che le musiche che...
Esatto!
Meglio il cibo.
Ragazzi...
La canzone è stata scritta nel 1922, il testo è di tale Jadov, insomma, mi perdonerete la pronuncia,
ecco,
appunto
infatti,
di Odessa.
Come ben confermi.
Ovviamente. La canzone fu scritta all'inizio in russo e nello stesso anno fu tradotta in Yiddish. La musica non è certo, potrebbe appunto essere di questo Uli Oves, ma
insomma, poi questa
cosa da indagine storiografica musicale probabilmente
non l'avevamo avuto,
non
molto
ci
tempo, però non abbiamo avuto molto tempo, però vabbè, la prossima volta magari recuperiamo.
Ovviamente, essendo questi bagels o bublicki cibo di strada, i venditori ne pubblicizzavano la propria merce a gran voce vicino ai loro carrettini, in un'immagine che poi è diventata anche tipica di New York. E alla fine di questo parla il testo della canzone. La canzone, che divenne molto famosa nella Russia bolscevica tra il 21 e il 29, quindi nel momento del passaggio da Lenin a Stalin, divenne poi in realtà 10 anni dopo un successo mondiale nel 1939, quando la Ziggy Elman Orchestra, insieme proprio a queste Berry Sister che abbiamo sentito cantarla, iniziarono a proporla nei loro spettacoli a New York. Le Berry Sisters erano Minnie e Clara, appunto erano sorelle anche nella realtà. Erano un duo di intrattenitrici klezmer e jazz, attive tra appunto la fine degli anni 30 e i primi anni 70, di genitori russi e austriaci, uno russo e un austriaco, tanto che il padre, quando ebbe la notizia che loro volevano fare spettacolo in lingua yiddish, chiese loro di farlo secondo la maniera del mondo antico, invece che l'accento americano.
Ah, ok.
Ovviamente era, appunto, essendo ebreo a schiena zitta, era abbastanza legato alle tradizioni.
Certo.
Le canzoni,
le Barry Sisters erano, avevano un nome d'arte.
Ah già, giusto, questa ci tenevi a dirla.
Qual era il vero cognome delle sorelle, appunto, Minnie e Clara? Era Bagelman, esattamente quale poi è la traduzione del titolo della canzone.
Esatto. Queste coincidenze pazzesche.
Magari l'hanno fatto apposta.
Le canzoni della Malavita di Odessa sono protagoniste, diciamo, in parte di questo concerto di cui vi stiamo parlando. E Odessa era questa leggendaria città che viene definita proprio nella presentazione di questo spettacolo, appunto, che è curato da Moni Ovadia, che lo vede come protagonista, la Napoli ebraica del meridione russo. Ai primi del Novecento la sua popolazione era per metà composta da ebrei, ed ebraica era la piccaresca Malavita che aveva il suo quartier generale nel quartiere della Moldavanka. Bardo di questo mondo fu Leonid Utyosov, che era un cantante jazz, appunto, e attore di origine ebraica, una sorta di Fred Buscaglione russo degli anni venti, proprio definito così. Protagonisti dello spettacolo di Ovadia sono proprio l'umorismo e il sarcasmo, ma soprattutto l'autoironia tipica tipicamente ebraica e della cultura yiddish. E per cui, insomma, vi consigliamo di andare a sentire questo concerto molto particolare. Appunto, avete capito anche ovviamente noi abbiamo scelto una versione un po' particolare di questa canzone, che sarà diciamo rifatta in modo ovviamente diverso da Moni Ovadia, e vi consigliamo di andare a sentirlo, appunto, Palazzina Liberty, domenica 25 gennaio la mattina, biglietti da 12 a 15 euro. Proseguiamo con la nostra puntata di Handle with Care,
con il pezzo forte della serata.
Esatto.
Siamo arrivati. Giochiamo in casa,
che poi vi parliamo dell'orchestra Animi e andiamo con il primo ascolto e poi continuiamo a chiacchierare.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un estratto dal concerto amoroso opera 80 numero 2 La Primavera di Nicolas Bacri. Nel dettaglio un estratto dal secondo movimento, il notturno. Nicolas Bacri, compositore parigino classe 61, inizia la sua carriera negli anni 80 come compositore del serialismo, ma oggi la sua musica incorpora una varietà di elementi tonali e atonali e non è legata a nessuna corrente specifica. Una delle caratteristiche della musica di questo compositore è che non elabora eccessivamente il materiale musicale su cui mette mano, non sta tanto lì a cesellare, e col risultato che riesce a raggiungere una concisione ammirevole senza però sacrificare l'espressività e la comunicazione. Già nell'83, quando in realtà componeva musica ancora più ardita e sperimentale, Bacri aveva inscritto su una delle sue partiture una frase di Tristan Tzara: «Io so di portare la melodia dentro di me e non ne ho paura». Quello che abbiamo ascoltato è in realtà il secondo tassello del più ampio mosaico Le Quattro Stagioni, opera 80, che, come potrete ben immaginare, è una serie di 4 concerti per oboe e altri strumenti, ovviamente ispirata al cambiare delle stagioni. Quella dell'Orchestra Onimi sarà la prima esecuzione italiana di questo brano e le soliste che lo interpreteranno, accompagnate dalla nostra orchestra, sono la violinista Yuki Manuela Janke e l'oboista Céline Moinet della Staatskapelle di Dresda. Le abbiamo qui stasera in studio. Benvenute a Radio Statale.
Welcome to Radio Statale. Benvenute, buonasera.
E ne approfittiamo per farvi qualche domanda. Quali sono, secondo voi, gli aspetti più incisivi di questo concerto e che vorreste che emergessero di più dalla vostra esecuzione e che il pubblico cogliesse?
So, which are the most important aspects of this concerto that you would like to emerge from your performance and the audience to understand?
Well, how this title, Concerto Amoroso, tells us, it's a piece for a couple. Oboe and violin is a couple, and we have the most of the time the same opinion, but sometimes different, and then there's conflicts.
Quindi yeah. Praticamente è un concerto amoroso, come dice appunto il titolo, per cui il violino e l'oboe dialogano, ma ogni tanto, insomma, come in una relazione, hanno pareri d'accordo, ma ogni tanto pareri discordanti.
Yes, exactly. This piece was written originally for a famous couple of the classical music. François Leleu is a very famous oboist, and his partner is Lisa Batiashvili, also a very famous talented violinist. And I think he composed it especially for this couple. And if you look into the music, you can see really that the oboe is has a very strong part, and Yuki plays really here the feminine part, so we always have to keep the balance and keep our characters, our personalities. It's a like Yuki said, it's a dialogue. It can be extremely intimate. We heard the notturno, the cadenza can be very you say in Italian raccolto, you know, intimate, and but it can be so strong also in the orchestra part. It can be very heavy, very you have strong rhythm and lots of accents, and it's actually a very important work. It's not a long concerto; it's only 15 minutes, I think. But I think it's a main concerto for oboe players, but also for violinists. It's a very important work.
Quindi il concerto originariamente era stato composto per questa coppia di una violinista e un oboista, e fondamentalmente appunto ritraduce la dinamica della coppia, appunto come ci ha appunto detto Yuki. E in realtà la parte più importante che deve emergere anche nel dialogo con l'orchestra, che mette gli accenti, e soprattutto nell'ultima parte del, oddio, aiutatemi, l'ultima parte
nella cadenza,
esatto. Quindi viene visto molto il conflitto e l'accordo tra i due strumenti, ma in realtà questo poi non è un concerto molto lungo, dura soltanto 15 minuti, però appunto queste sono le significative. Dovete vederla un po' come una dinamica di coppia, esattamente.
Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma l'interpretazione che abbiamo precedentemente ascoltato era proprio quella di François Leleu e Lisa Batiashvili con la Tapiola Sinfonietta diretta da Jean-Jacques Cantoreau.
Che esatto, appunto, erano i due performance per cui era stato stato composto questo pezzo. Vogliamo fare una seconda domanda?
Sì, in realtà ci hanno anche già un po' risposto, appunto, come si articola lo studio e il lavoro preparatorio delle prove su un pezzo del genere che vede ben due solisti come protagonisti.
So how was studying and rehearsing on this kind of piece that has two soloists as protagonists?
So, well, for me, I don't have much experience with playing with winds. So for me, the difficulty was to play in the same way of articulation, to play together with the opera.
Quindi per me è stato, io non ho molta esperienza nel suonare con dei fiati, con un altro solista di... dei fiati, per cui è stato un po' cercare di articolare il suono anche come l'altro strumento, una, diciamo, una cosa su cui ho cercato di focalizzarmi.
Yeah, I was extremely happy to when I heard Yuki would play with me in this piece because she's an amazing violinist, but she's also a very close friend. And well, it's not like
io sono
when
stata
you perform,
molto contenta di suonare con Yuki, e, anche perché la conosco, è anche un'amica oltre che una collega, diciamo.
Yeah, and usually when I perform with an orchestra, it's a concerto for solo oboe, but it's a very particular thing to work, to perform with another soloist, because you always have to manage your own part, but also keep the dialogue.
Mm-hmm.
And it's very interesting because Yuki is an extremely strong and great violinist, but she can get so many colors, and it's so challenging for my instrument because I don't have always the flexibility a string player have.
Yeah.
And it's great. Actually, we had a lot of fun working together, and we were excited because both of us, we knew the work, but we never played it. And it's our premiere, actually. And it's exciting. We know it's a premiere for Italy. The work hasn't been played, haven't been played here. So it's great. I think also these both instruments are very individual. I mean, oboe is or sometimes difficult to mix with other people, but it's here our challenge. It's really to keep this amoroso, to keep this, you know, it's extremely virtuous, but we have always our language, and I'm very, very happy about tomorrow, and I'm very excited to looking forward to playing with her.
Ok, quindi Céline dice che la cosa, lei è sempre stata abituata a suonare appunto da solista, per da sola, insomma, soltanto col suo oboe, e qui la difficoltà maggiore, diciamo la sfida, è quella di mantenere il dialogo con l'orchestra e anche con un altro strumento. Soprattutto con un altro strumento che ha ovviamente delle dinamiche, delle caratteristiche che sono molto diverse dal suo. Ogni tanto può creare delle figure che non sono... Non, io per lei, ad esempio, col suo strumento non riesce a fare. Quindi la cosa più importante, tra l'altro, è mantenere questo clima amoroso, appunto, fra i due strumenti, come dice giustamente il titolo del concerto. E ovviamente questa poi c'è anche un po' di pressione su di loro, perché è una prima italiana di questo pezzo, che appunto non è mai stato suonato qui, quindi è un loro anche debutto insieme. Is that correct? You two never played before together this piece?
It's our first time.
Esatto, quindi dicevo bene, è allora prima volta in cui suonano insieme questo pezzo, quindi insomma, però mi sembrano tutte e due, dice Céline, ma immagino entrambe, insomma, non vedono l'ora di suonare questo pezzo insieme domani sera. E direi che di proseguire con un altro ascolto, poi continuiamo con l'intervista delle nostre due ospiti.
Thank you.
abbiamo ascoltato di Arthur Honegger Pastoral d'été nell'esecuzione della New Zealand Symphony Orchestra diretta da Takuo Yuasa in una registrazione del 2004, e siamo qui sempre su Handel with Care su Radio Statale. Stiamo chiudendo la nostra puntata e stiamo intervistando le due soliste che saranno le protagoniste del concerto di domani sera dell'orchestra Onimi, che vi ricordiamo appunto domani sera martedì alle 21 all'auditorium in Largo Mahler, e ingresso come sempre libero e gratuito.
Ho abbracciato l'alba d'estate, il verso con cui Honegger apre la partitura di Pastoral d'été è un verso appunto di Arthur Rimbaud, e il titolo suggerisce immediatamente l'atmosfera che il compositore vuole rendere con questo breve poema sinfonico, composto nel 1920 in Svizzera dopo una vacanza che il compositore trascorse tra le Alpi vicino a Berna. La serenità che l'alba d'estate comunica è resa da questo tema iniziale affidato ai corni, un tema pacato quindi, che poi viene ripreso dagli archi. Lo stesso motivo e questo stesso ambiente serafico sono recuperati alla fine del poema sinfonico dopo questa sezione centrale che invece vivacizza un po' il contesto, probabilmente alludendo appunto a una natura che si risveglia d'estate. Dove i violini enunciano la parte più melodica, ai fiati sono affidate alcune frasi breve e rapide che sembrano imitare i versi della fauna alpina. Pur avendo preso parte al gruppo dei sei, quell'insieme di compositori che si opposero alle derive romantiche di Wagner, Honegger fu quello che meno espresse questo distacco, dimostrando anche un gusto per delle allusioni e delle metafore tipicamente romantiche che in questo poema si possono ravvisare. Lo stesso programma che si prefigge il poema sinfonico, cioè quello di rappresentare l'estate, avvicina l'intento del compositore alle musiche a programma che furono proprio dei grandi compositori romantici.
Questo brano, insieme a quello di Bacri che abbiamo appena ascoltato prima di questo e la Sinfonia numero 3 di Schumann, compongono il programma del concerto di domani sera. Abbiamo ancora qua appunto con noi le due soliste di domani sera e ne approfitto per fare un'altra domanda a Céline, che in realtà con l'orchestra Onimi ha già suonato due volte nel 2011, la prima a Milano, la seconda volta a Lipsia, quando siamo andati in gita come orchestra Onimi in Germania, e tra l'altro i nostri musicisti ricordano quel concerto come uno dei più belli della storia dell'orchestra Onimi. Chiedo a Céline, com'è stata la tua esperienza appunto con i nostri orchestrali a Lipsia e che cosa ti ha spinto a voler suonare di nuovo con loro?
So this is the second time for you playing with Orchestra Onimi. You played the first one in Milan and then in Lipsia in 2011. We know that the orchestra remembers it as one of the greatest concertos. How was your experience with them in Lipsia and in Milan as well? And why did you decide to play with them again?
Well, I remember a wonderful time in 2011 working with the orchestra, performing with them and with Alessandro Crudele. We had a wonderful time. It was my first time playing in Milano as a soloist, and I was kind of nervous, of course. Also, it was a kind of special work from a concertino for oboe from Wolf Ferrari. And then playing in Leipzig, Gewandhaus, it's a huge hall. It's a very special hall also for me because I'm French, but I work in Germany. I've been in Germany for 8 years now. And I know this is a kind of special event when you play in such a famous hall. And, well, it was wonderful. I mean, I had lots of friends, but also important people, also people from the Gewandhaus coming to the concert, and they were all so enthusiastic about the perfection of the way the orchestra played, and which, you know, their great energy. This is always something you have, you can feel in these people, and how much energy they invest in performing, but also in accompanying you. It's very difficult when you're a soloist. You come for a few days, you don't speak the language, and all these people, you don't know them, you won't have time to speak much and to talk much with them about the piece. But then you feel their energy, you feel their interest in playing with you, and you feel the sympathy, and that's amazing. That's makes the difference. That makes us, I mean, I speak also for Yuki, for tomorrow, feel comfortable, but also then the love for music but and the energy we'll give in the concert, it's just like 10 more time than it usually could be. And that makes the orchestra here so special.
Quindi lei ricorda ovviamente in modo molto positivo l'esperienza precedente con l'orchestra Unimi, di cui vi abbiamo detto, soprattutto alla Gewandhaus di Lipsia, che comunque è uno dei templi della musica europea e mondiale. E ovviamente lei appunto è francese, ma ha passato molti anni in Germania, quindi era ben cosciente dell'importanza di questo luogo, e ha avuto anche degli amici che sono venuti a sentire il concerto, che l'hanno appunto proprio detto che era stato davvero molto 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 bello, molto molto emozionante. E la cosa che comunque lei riesce a sentire, soprattutto anche nel caso suonando appunto con l'orchestra, è proprio l'energia che si viene a creare, perché tante volte un solista arriva, sta per pochi giorni, non riesce a conoscere bene, insomma, riuscire a parlare con tutti gli orchestrali, insomma, non riesce a creare davvero un vero legame, che però in realtà poi in questo caso si è riuscito a creare con l'orchestra, grazie proprio all'energia che veniva sprigionata dagli orchestrali e dalla direzione appunto del maestro Alessandro Crudele, che tra l'altro dirigerà anche il concerto di domani sera. E maybe vogliamo fare un'altra domanda anche a Yuki, magari com'è stata la tua esperienza con l'orchestra Unimi in questi giorni, e magari rivolto ad entrambe, se avete mai suonato, nel caso di Céline ovviamente sì, però con altre orchestre universitarie magari estere, e com'è stato? So I'll translate it for you, don't worry. For Yuki, maybe how was your experience with the orchestra in these days of rehearsal, and are you looking forward to for tomorrow? What are you expecting?
Well, for me, it's the first time to play with this orchestra, but I was very looking forward to play with the orchestra Unimi when I was asked from Céline to play with her with it. It's a very young and motivated orchestra musician, and I can feel this motivation, and even if we can't speak the Italian language, the music is the same language for us. Oh. And so it's like, like at home.
Bellissimo, quindi lei dice sono stata coinvolta per suonare con l'orchestra Unimi da Céline, e sento proprio il fatto che questa orchestra è molto molto giovane, e si sente proprio anche l'energia che appunto di cui abbiamo detto prima, e anche se non si parla la stessa lingua, ovviamente non si parla l'italiano, alla fine poi è la musica, la lingua comunque che appunto gli permette di comunicare, giustamente comunicare anche al pubblico. Another question for the both of you. If you ever played, of course Céline already played with the orchestra Unimi, but maybe have you ever played with another university orchestra, maybe abroad, somewhere else, and how was your experience? Or is this the first time for you with a university orchestra?
Well, for me, actually, I only played with Unimi as a university. I know from my experience, when I was studying, I played in Gustav Mahler Youth Orchestra. Mm-hmm. And I remember, when I see these people, I remember also my time when I was playing in youth orchestra. Because, people told me at that time, you will never get this again. You know, this team, this group spirit, mm-hmm. because when you get professional, when you get in old orchestra, it sounds terrible.
Of adults, let's say that.
But you know, it's different. It's not the same investment. It's very professional and it's good. I mean, I don't blame all the orchestra around the world, especially in Germany. You have great orchestras, but it's all. I told this before. I think it's all about energy and. And the Germans say Lust. It's a kind of envy. It's like you enjoying the moment, and you give your passion in it. Okay. And this is very special. And I encourage people to come to the concert and support this orchestra.
Ok, quindi se l'Indice è l'unica orchestra giovanile con cui ho suonato, è l'orchestra Unimi come solista, però io da giovane ho suonato, insomma in realtà è ancora giovanissima, però appunto all'inizio della sua carriera ha suonato con l'orchestra giovanile Gustav Mahler, e ricorda appunto in modo molto positivo quell'esperienza, perché appunto sì, ovviamente le orchestre di adulti sono bravissime e tutto quanto, però nell'orchestra giovanile si respira proprio un'aria diversa, una certa lei appunto ha usato la parola tedesca Lust, che magari qualcuno di voi che conosce il tedesco meglio di noi capirà profondamente che cosa significa, ma è un po' l'invidia appunto quella, e anche quel sentire quella passione dentro che ti guida nell'esecuzione e nella musica, e quindi appunto che c'è fortemente nelle orchestre giovanili, quindi lei invita tutti quanti a dare appunto a venire a sentire l'orchestra e a supportarla, ecco, diciamo. Maybe Yuki wants to say.
For me, I have played a few times in Germany or Austrian university orchestras, but in Milano I heard they have a high technical skill, really high, and so it's just fun to play here.
Io ho suonato invece però in Austria, in Germania, con alcune orchestre giovanili, però si sente che l'orchestra qui a Milano ha proprio delle capacità tecniche molto, molto alte, ed è stato comunque divertente suonare con loro. Sono già le 20:35, ragazzi.
Siamo in ritardissimo.
Siamo in ritardo, ma vabbè, manderemo l'ultimo pezzo. E we're closing the interview and the episode of Handel with Care. So, e quindi vi salutiamo tutti quanti.
Salutiamo le nostre ospiti.
So thank you for coming to Handel with Care, to Radio Statale. Noi chiudiamo la puntata lasciandovi con l'ultimo brano,
ascolto,
che è ditelo voi perché non riesco a leggere fin
dalla qui. Terza sinfonia di Schumann, il primo movimento, l'allegro vivace.
Che ascolteremo domani.
Esattamente.
Ascolteremo domani sera.
Quindi, saluti a tutti.
Alle 21 c'è Charle Sportive. Venite domani sera, noi saremo lì. Siamo anche su Twitter. E vabbè,
Facebook, Twitter, radiostatale.it. Insomma, ci
lo
trovate
sapete
dappertutto.
buona serata, rimanete su Radio Statale. E
arrivederci.
Ciao, ciao.
Ciao.
Healthcare, il bigino settimanale della musica classica a Milano.